Ho scelto una sola lettera fra mille. È la lettera di un medico dei matti. Mi è arrivata il giorno dopo una puntata in cui avevo accennato di sfuggita alla legge Basaglia. Questo condannato a morte ovviamente si era schierato contro l'Alcatraz che sono i manicomi. Ma avevo aggiunto restituire gli schizofrenici alle famiglie che non li vogliono, invece che a strutture ospedaliere libere e moderne che li difendano da se stessi e dagli altri. Mi sembra una via troppo facile. Ricostruire è più rivoluzionario che smantellare e lavarsene le mani. Vi leggo la lettera di Rolando senza un commento. Si regge benissimo da sola, sulle proprie gambe. E poi Jack non è un bastone da passeggio. Il manicomio è l'Alcatraz del pensiero. È l'Alcatraz della memoria, della coscienza, dell'amore, dell'umanità. Ti ascoltavo ieri mentre tornavo a casa dal lavoro. Mi piacciono parecchie delle cose che dici, ma ho avuto l'impressione che forse non hai del tutto chiaro cos'è davvero un manicomio. D'altra parte è difficile immaginarlo, penso, anche per chi vive dentro una galera. Sono uno psichiatra, mi sono laureato quasi 10 anni dopo la legge 180, che è del 1978. Ho iniziato a lavorare 2 o 3 anni dopo la laurea, quindi in piena era post-manicomiale. Almeno così pensavo. Per i primi anni ho lavorato in posti dove di manicomi non ce n'erano mai stati. Poi mi sono trasferito e mi è toccato di prestare servizio in una USL dove, tra l'altro, la psichiatra doveva occuparsi anche del manicomio. Già, perché in realtà i manicomi non sono chiusi. Ci sono ancora, anche se hanno cambiato nome. Li chiamano residenze, strutture di accoglienza o con altri nomi rassicuranti. Sai, Jack, fino a pochi anni fa l'accesso al manicomio era regolato da una legge del 1904. Veniva ricoverato chi era considerato pericoloso per sé o per gli altri. E poi, secondo la stessa legge, doveva essere rinchiuso chi dava pubblico scandalo. Proprio così. In questo modo, negli ospedali psichiatrici, venivano ricoverati gli psicotici che potevano farsi aggressivi, ma anche i depressi che minacciavano il suicidio. Ma lo sai da chi era rappresentata più della metà degli ospiti? Da poveri ritardati mentali che non sapevano badare a se stessi e che quindi erano pericolosi per sé. Da epilettici, da omosessuali e da puttane che davano scandalo. Persino da sordomuti, solo perché sordomuti. La prima volta che sono entrato in quello che sarebbe diventato il mio reparto, ho provato vergogna per la mia professione. Era il 94 e c'erano persone che erano ricoverate da 60 anni. Una donna, un insufficiente mentale, era lì dal 40 perché a 12 anni andava in giro senza vestiti. Pubblico scandalo. 2 fratelli gemelli che avevano avuto insieme un'encefalite a 3 anni erano rimasti ai 3 anni di età mentale ed erano e sono ancora ricoverati dall'età di 10 anni. Ora ne hanno 50. C'era una donna che aveva dei costumi, per così dire, liberi. Fu ricoverata con la diagnosi di insufficienza morale. Di storie come queste potrei raccontarne a decine. Dalla lettura delle cartelle cliniche qualche volta si intuisce lo strazio dei genitori che dovevano rinchiudere i loro figli perché non avevano di che sopravvivere, sperando che in ospedale avrebbero avuto qualche chance in più. Tutto quanto accadeva all'interno del manicomio era in funzione del mantenimento dell'istituzione. Tutto. Gli orari della sveglia e del riposo, quelli dei pasti e della somministrazione dei farmaci erano stabiliti in base a quelli di entrata e di uscita di medici e infermieri. L'architettura dei padiglioni era studiata appositamente non solo per evitare che i ricoverati fuggissero, ma per limitare al massimo il personale necessario per la sorveglianza. Le finestre avevano le sbarre. Le porte delle camerate, che erano minimo da 20 letti, venivano chiuse dopo che i ricoverati si erano alzati, perché essi non potessero sdraiarsi sui letti una volta che erano stati rifatti. C'erano delle cellette per gli agitati, erano completamente prive di arredi e il letto era murato a terra. Ti ricorda qualcosa questa descrizione, Jack? Forse un posto familiare? Beh, penso che la differenza tra il manicomio e la prigione, la peggior prigione, è che il carcerato almeno ha una pallida idea del perché si trova rinchiuso. Ti dico una cosa, il manicomio per come te l'ho descritto, e ti assicuro che ti ho fatto solo uno schizzo fugace. Non si migliora. Il manicomio, ti giuro, si può solo cancellare. A partire dagli anni 60 e 70 gli psichiatri e gli infermieri dei manicomi vollero ribellarsi al ruolo di carcerieri che avevano accettato fino ad allora. Vollero tornare a vedere delle persone in quegli esseri rinchiusi. E si accorsero che finché rimanevano rinchiusi, ricoverati, medici e infermieri, questo non sarebbe stato possibile. La 180, Jack, è un prodotto umano e come tale migliorabile. Ma ti prego, non pensare che si possano fare dei manicomi umani, perché non è vero. Quella legge dice che i manicomi si dovevano chiudere, il che, come ti dicevo, non è stato ancora fatto del tutto. Ma prevedeva anche la creazione di strutture alternative, proprio per sostenere, oltre ai pazienti, anche le loro famiglie. Comunità, case famiglia, gruppi appartamento, ambulatori, centri diurni e così via. Erano previsti e sono stati creati ovunque anche i piccoli reparti ospedalieri per ospitare per breve tempo i pazienti che vanno incontro a crisi acute. A 20 anni di distanza queste strutture sono state create in buona parte del paese. È responsabilità prima di tutto degli operatori della salute mentale e poi della politica fare in modo che il lavoro sia completato. Non è vero che la malattia mentale non esiste. Del resto dubito che qualcuno l'abbia mai veramente sostenuto. Basagliano di certo. Ma tutti hanno il diritto di essere trattati da persone. Scusami per la sbrodolata che forse ha un sapore troppo ideologico e demagogico, ma mi è sembrato troppo importante spiegarmi, anche a costo di rischiare una rispostaccia pubblica da parte tua. Spero di no. Se vuoi chiamami, la mia email ce l'hai. Ma quale rispostaccia, fratello? Ce ne fossero di dottori come te. Tutti quelli che ti hanno ascoltato e che a volte hanno paura di impazzire si sentiranno un poco più sicuri ora che hanno la prova che esiste anche gente come te. Ciao, Rolando. E salutami i miei fratellini dei manicomi e le loro menti troppo libere per questa terra.